cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Sono cose di calcio, Napoli-Juve non è soltanto cosa di calcio, una valanga di affetto oltre al club di Francovilla Fontana, dove c'è il direttore Antonio Paolino, pronto domani sera a vedersi Napoli-Juventus, insieme anche al fotografo storico della Juve, Salvatore Giglio, ma soprattutto l'atmosfera e l'affetto che avete voi, che siete sempre di più. E allora Riccardo da Siena dice: dopo l'ultimo rigore del Napoli, parlare dei rigorini fa proprio ridere. Rocchi, come sempre, ha una bella faccetta da buon fiorentino. Poi Ambro da Reggio dice: mi puoi aggiornare, ma tutti parlano di tifosi Roma e Napoli domenica, e il ministro cosa fa? Tutti allo stadio venerdì tranne quelli della Juve, non conosco le leggi italiane. No, attenzione, non è vietata la trasferta ai tifosi della Juve, la trasferta ai tifosi della Juve si fa perché non c'era più la tempistica, ma perché così hanno avuto anche la scusa per non avere la tempistica per squalificare la curva del Napoli con quello che è successo, però si fa con maggiore accortezza, e quindi la Juventus a spese sue si deve portare da casa sua gli steward per garantire allo stadio del Napoli la sicurezza dei propri tifosi. Poi Fabrizio da Parma dice: ciao Claudio, la notizia relativa ai legali di Ronaldo io la leggo come positiva per la Juve. Non ricordiamo i clown che dicevano che c'è stato il pagamento di quella cifra in nero? Infatti, appunto, se c'è una carta che esiste e se ci sono dei soldi da pagare, vuol dire che non sono stati pagati in nero come qualche direttorone sosteneva. Poi Valerio da Gran Canaria dice: ciao ragazzi, secondo me Di Maria partirà dall'inizio, visto che è facile ad infortunarsi, per cui rischieresti di dover fare due cambi se giocasse nel secondo tempo. Per il resto Ealing lo vedrei bene dall'inizio, con Paredes, Chiesa e Kostic nel secondo tempo, quando gli esterni saranno già stanchi. Poi ancora Lorerock dice: chissà se anche il San Paolo per le Universiadi del 2019 ha subito ammodernamenti. Avrà le telecamere per gestire il tutto? Antonella dice: la foto che avrebbe potuto fare ma che non ha mai fatto, e gliel'abbiamo chiesto prima a Salvatore Giglio, che poi magari avremo in collegamento anche domani. Allora, un vocale da casa, dai Yves.
Ciao Claudio, sono Marco da Chivasso. Secondo me Rabiot sarà su Anguissa per una questione anche di fisicità, sì, e struttura fisica.
È probabile che quella potrebbe essere una delle mosse che però Massimiliano Allegri in conferenza stampa non ha assolutamente voluto svelare. È stato un grande dribbling, lui era un fantasista, era un 10, ma qua è stato veramente una sorta di ala destra che dribblava qualsiasi domanda e qualsiasi polemica oggi in conferenza stampa. Un altro vocale da casa.
Tommaso da Fermo, io volevo farti solamente una domanda. Sì. Com'è possibile che nel 2023 ancora si debba avere paura ad andare a vedere una partita di calcio? Cioè, com'è possibile? Io sono tifoso della Juve, in questi giorni ho cercato di prendere un biglietto, ma avendo famiglia a casa ho paura ad andare allo stadio, perché non si può sapere mai. Quando io ho visto partite a Torino con tifosi napoletani a fianco, vicino, che hanno esultato anche quando hanno segnato, eppure ci siamo stretti la mano a fine partita. Dimmi tu se è normale una cosa del genere. Grazie,
no, un abbraccio. Non sarebbe normale in un paese civile e tra virgolette normale, ma siccome noi non siamo né un paese civile né un paese normale, perché devi sapere che nella Repubblica di Napoli vige la legge del Far West, cioè fanno tutto quello che vogliono loro e te stai fuori, e quindi questo è, mi dispiace doverlo dire, ma purtroppo lo dico sulla mia pelle, perché ci sono stato più volte in trasferta e di cose anche pesanti da raccontare ne avrei. Stiamo per collegarci con Massimo Pavani di Tutto Juve, e allora in suo onore il riassunto della conferenza stampa di Massimiliano Allegri, non lo leggo dal nostro Bianconera News, ma dal suo Tutto Juve. Allora, la squadra sta abbastanza bene, ha detto Allegri, abbiamo fatto 3 giorni di lavoro e siamo in buone condizioni, vediamo domani sera cosa riusciremo a fare. Danilo sta facendo bene, come stanno facendo bene tutti, l'atteggiamento è cambiato e bisogna continuare su questa squadra. Poi gli infortunati, i rientri, dice Allegri, dovrebbero essere imminenti. Prima di Monza difficilmente rientrerà qualcuno per la partita di Coppa Italia. Potrebbe tornare qualcuno con l'Atalanta. Quadrado da martedì dovrebbe essere in gruppo e potrebbe tornare forse per il Monza. Però devo vedere, perché ancora non ha fatto allenamento con la squadra. Gli altri stanno meglio e siamo fiduciosi. Chiesa. Chiesa sta molto meglio, sono molto contento, dice Allegri. Se fossi certo che anche domani a partita in corso possa fare la differenza, lo manterrei a partita in corso. Ma non ho la palla magica, valuterò il momento e poi deciderò. Poi il rammarico per i punti andati con la Salernitana. Quei punti sono andati, dice, è inutile stare a pensare lì. Pensiamo in avanti a quanto abbiamo fatto fino ad oggi. Risultati buoni, ma domani è un'altra partita. Nel calcio c'è una regola. Ciò che fai il giorno dopo non conta più. Serve lavorare profilo basso e continuare il nostro percorso di crescita. Come squadra, dice Allegri, bisogna migliorare tante cose. Come singoli, poi bisogna arrivare al nostro obiettivo finale, quello di arrivare nei primi quattro posti. Bisogna pensare a cosa serve fare domani. Massimo Pavano, obiettivo quattro posti. Come stai?
Ciao, ciao, bene, grazie. Tu, tutto bene?
Bene, se non ricordo male, noi abbiamo iniziato tra l'altro a scrivere libri che venivamo dai settimi posti, adesso Allegri dice che l'obiettivo è 4, siamo migliorati.
Sì, sì, dai, si parte dal quarto per salire, però ci sta, diciamo che è molto prudente, ma è giusto così perché comunque la gara di domani è una partita difficile contro un Napoli che è assolutamente favorito, in base a quello che ha fatto fino adesso e anche in base al fatto che ha una squadra al completo, mentre la Juventus ha almeno 5 assenze, diciamo 4-5, è abbastanza pesante.
Sì, che tra l'altro siamo sotto media, perché in genere abbiamo sempre molto di più. Prima di andare sui vari temi, caro Massimo, nonché Pavan, ti faccio, come si faceva a scuola, l'argomento libero, perché ti vedo scatenato su tutto Juve. Di cosa vuoi parlare? Delle trasferte, di doveri, della carta Ronaldo, dei difensivisti, di cosa vuoi parlare?
Ma guarda, no, questo lo lascerei stare. Io ricorderei solamente che la classifica, diciamo, parla di 7 punti, ma sarebbero 5, perché l'episodio più clamoroso di tutta la stagione è stato già annullato a Milik. C'è il presidente che ci mette in mezzo l'anno scorso Serra, quest'anno l'altro arbitro Sacchi, insomma, però l'episodio clamoroso più di tutti è quello annullato alla Juventus. Questo è proprio un episodio che non sta né in cielo né in terra, insomma. Quindi,
guarda, voglio fare un giochino.
Quando si parla di penalizzazione, no? Dalla penalizzazione plus valenza di qua, stipendi, la Juventus la penalizzazione ce l'ha già avuta con la Salernitana, quindi c'è già 2 punti. Non mi sembra il caso di andare a parlare di altre cose, altri sono casi mediatici che fanno apposta per cercare di danneggiare una squadra che ha avuto già abbastanza problemi, quindi si potrebbe anche evitare.
Guarda, faccio un gioco rapido con te, Massimo, perché per venire dietro al tuo ragionamento, che poi è quello che porto avanti io da anni, e cioè non importa di cosa stiamo parlando, ma di come ve lo stiamo raccontando, tu a memoria subito hai citato l'arbitro Serra e l'arbitro Sacchi, no? dei due episodi sulle squadre milanesi. Se io ti dico, chi era l'arbitro di Juve Salernitana?
Sai che non me lo ricordo.
Hai visto? Sembra... Hai visto? Non te lo ricordi, Marcenaro, attenzione!
No, no, sai che non me lo ricordo perché anche perché non è stato neanche messo in discussione.
Esatto! Cioè, non se lo ricorderà mai nessuno, no, perché non viene messo nelle cose clamorose come dovrebbe essere.
Ma non sono neanche scusati, nessuno si è scusato. Cioè che poi comunque, cioè, nessuno si è scusato lì, cioè, se un guardalinee che stava lì non aveva alzato niente, perché forse non c'era niente. Poi comunque ci sono 10 persone davanti al VAR, nessuno ha visto che c'era un uomo che stava battendo il calcio d'angolo, c'era uno di fianco. Assurdo.
È talmente assurdo che adesso stiamo arrivando al fuorigioco semiautomatico, che però Rocky ci spiega, Massimo, che sarà molto preciso per stabilire se il giocatore è fuorigioco o no, ma poi ci sarà la soggettività del VAR che stabilirà se è attivo e passivo, e quindi
poi alla fine decidono sempre dove sta la VAR, sempre ragione loro. E quindi se la Juventus è stata la squadra che negli ultimi anni ha ricevuto, mi sembra, 40-50 episodi di modifiche del VAR, quella con tutte le decisioni cambiate più degli altri, una domanda ce la dobbiamo fare.
Dunque, la classifica aggiornata è, te lo dico prima di questa partita, per le decisioni VAR, in testa, incredibile amici, è il Napoli, con più 20 decisioni a favore, in coda, incredibile amici, è la Juventus con meno 21, quindi ci sono 40 casi di differenza tra noi e Napoli.
Sì, ma evidentemente gli arbitri decidono tutto a nostro favore, il VAR corregge sempre nella maniera giusta per cercare di mettere le cose a posto, no?
Ah, ok, adesso ho capito. Allora. Senti Massimo, con quale spirito ti stai avvicinando a questo Napoli-Juve? O con quale paura?
Totale tranquillità, nel senso che è una partita che in cui il Napoli è tutto da perdere. Il Napoli deve essere campione d'Italia, la Juventus è tranquilla tra virgolette, speriamo che non ci facciano scherzi per il suo quarto posto, quindi la Juventus ha due risultati di tre, su tre a disposizione, Napoli magari no, perché visto che deve vincere il campionato, se pareggia il Milan potrebbe vincere e andare a meno 5, anche se il Milan di questo periodo non lo consiglio a nessuno, però quindi diciamo la Juventus è abbastanza tranquilla, perché poi comunque se la Juventus fa una partita così così, comunque ha degli assenti, se il Napoli perde o comunque pareggia, vediamo cosa succede, perché poi sembra che non abbiano iniziato, almeno dal punto di vista del gioco, poi comunque la loro squadra è molto competitiva, organizzata molto bene, Giuntoli è un ottimo dirigente e hanno fatto degli ottimi acquisti quest'anno, quindi quest'anno loro stanno andando molto bene. Bisognerà vedere la Juventus cosa, se riesce a reggere dal punto di vista difensivo, che poi l'impresa che ha fatto in questo periodo è nato tutto dalla difesa con 8 partite senza prendere gol, perché l'attacco poi ne fa uno, non è che ne faccia tanti più di prima, eh. Se andiamo a vedere i dati, il gol che faceva prima fa anche adesso, è la difesa che non prende gol, quindi la dinamica di questa partita si gioca lì, se la Juventus non prende gol, secondo me o vince o pareggia, ovviamente, però è così.
Bravo, Catalano Pavan!
E questo è il tema, io mi darei anche qualche carta per il secondo tempo, quindi quando si dice metti Chiesa io lo metterei nel secondo tempo, una carta nel secondo tempo me la terrei, perché sennò è complicato, il Napoli comunque ha anche i cambi, i giocatori anche fastidiosi che hanno fatto gol in passato alla Juventus, Simeone, Raspadori, lo stesso Zielinski, insomma. Partita tutto da vivere, da capire se la Juventus e la sua difesa reggeranno il crash test, insomma, di cui si parla.
Ecco, sei andato anche tu sul tema, che tanto oggi Massimiliano Allegri in conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha rigettato tutta la pressione sul Napoli dicendo che non è una partita decisiva, però sostanzialmente conta per il Napoli. Ma scusa, è quasi come dire che se anche perdiamo non succede niente, cioè se perdiamo cambia per noi però.
Vabbè, certo che cambia che non puoi più aspirare al primo posto, però in un certo senso non ci aspirare neanche un mese e mezzo fa, quindi cambia relativamente. È ovvio che insomma, è lei che andrà a fare una partita, non va a snaturare la squadra, andrà a fare la partita solita chiusa coperta, bisognerà essere bravi a non prendere gol. Se prendi gol cambia la partita, perché poi Napoli in contropiede te ne può fare anche più di uno, l'Eventus non è abituata forse neanche ad andare in porre il proprio gioco, quindi bisognerà fare una partita molto attenta. E cercando di avere magari la stessa fortuna che hai avuto contro l'Inter, perché poi lì hai fatto una partita molto attenta, però l'Inter aveva l'occasione al primo tempo di passare in vantaggio. Se si abbinano le due cose, cioè, può fare sicuramente male anche al Napoli.
Senti Massimo, oggi è il compleanno di Emre Can, auguri, e quindi in onore di Emre Can ti aspetti un'allegrata?
Ma per me è già l'allegata e vedremo che è il terzino. Poi l'ha fatto allo Schalke, ma non è che l'ha dato con tante continuità. No, non credo che farà dei cambi particolari. Magari potrebbe smettere Miretti e tenersi qualche cambio nella difesa, oltre a Ken tenersi anche Di Maria. Cioè, l'unica cosa che bisogna capire è Di Maria quanti minuti ha. Di Maria dall'inizio, secondo me non è mai una decisione ottima, perché Di Maria lo vedo sempre giocatore al secondo tempo da 40 minuti.
Però il problema sai che leggendo le formazioni, c'è chi mette addirittura tutti dentro. Voglio sapere la tua opinione. Io credo, poi magari mi sbaglio, che, visto che hai citato Di Maria e Chiesa, che uno di questi due gioca nel primo tempo e uno entra nel secondo.
Ma sicuro, però il problema è che oggi secondo me non hai né uno né l'altro che ti possono dare tutta la partita, e quindi saresti obbligato a fare un cambio. E l'ideale sarebbe tenerli giù e metterli nel secondo tempo, però il primo tempo devi portare a casa sullo 0-0. Il problema è questo, cioè se tu hai l'opportunità di chiudere il primo tempo sullo 0-0, di avere Di Maria e Chiesa per la ripresa, cambia tutto, però se schieri Di Maria all'inizio, lui poi secondo me già nella fase finale del primo tempo perde, perché lui non ha, lo vedo, abbiamo visto anche che è uscito per campi, lui non ha più di 50 minuti di qualità, poi dopo le partite in cui si è giocato dall'inizio secondo me è sempre stato meno decisivo, ad eccezione della prima, poi dopo si è anche fatto male perché l'ha tenuto in campo troppo rispetto alle altre. Secondo me lui con 35-40 minuti di altissimo livello nel secondo tempo diventa il dodicesimo perfetto ideale, però se paghi così tanto 6 milioni e mezzo per uno che fa il dodicesimo, questa è una domanda.
No, 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 questo è chiaro, però io riguardandomi anche la partita con l'Udinese, cioè ragazzi, questo qua avrà anche giocato 50 minuti, ma nel primo tempo ha fatto due assist e le uniche due palle gol della Juve, nel secondo tempo tre volte ha messo i suoi compagni davanti alla porta.
Sì, però poi dopo si è fatto male, perché il problema è quello, che secondo me è un giocatore comunque logoro, che deve essere gestito, bisogna gestirlo, capire la gestione migliore. Se tu lo giochi e schieri 40 minuti nella ripresa, sai già che non avrà problemi. Se tu invece lo schieri e magari non lo vedi, chi dice non voglio uscire, tu rischi che si faccia male o comunque che abbassi la qualità col passare dei minuti.
No, assolutamente. Massimo, io ti dico che livelli siamo arrivati a Radio Bianconera. Allora, Yves, che è in cabina di regia, mi sottolinea che essendo domani, no, venerdì 13, Allegri oggi ha risposto a 13 domande.
Se siete scaramantici, andatevi a giocare lo 0-1 o l'1-2.
Al tredicesimo minuto, certo.
Al tredicesimo minuto. Il giocatore con la maglia numero 13, che non mi ricordo chi è.
Senti Max, più 9 punti sull'anno scorso Allegri, ma anche più 4 su quel famoso 2015-2016 che ogni tanto qualcuno ricorda la rimonta. Cioè, tu sei uno di quelli che ogni tanto gli viene in mente la rimonta, o sei uno di quelli che dice ma di cosa stiamo parlando, quest'anno lasciamo stare?
Ma allora, l'anno scorso quel campionato lì la Juventus aveva 6 punti di ritardo dal Napoli a questo punto della stagione, e poi vinse a Napoli e andò più vicino. Dipende cosa succede domani. Io se la Juventus domani vince ci credo, sempre che non facciano scherzi,
E poi che scherzi devono fare? Non mica carnevale.
No, gli scherzi, sì, tra un po' mi serve anche carnevale. Gli scherzi sappiamo benissimo quali sono, di chi. E io non mi fido di certe persone, troppo cure, cose che abbiamo già visto nel 2006 che è successo. Anche dal niente si tirano fuori qualcosa. Cioè, sono bravissimi a tirare fuori il coniglio dal cilindro.
Senti Massimo, ti risparmi ovviamente la definizione di Napoli, Juve, Nord, Sud, Borboni, Sabaudi, gli emigranti del 60 e tutte queste robe che veramente sanno molto di paese rimasto al Medioevo e della categoria carta stampata pure, che lo segue. Però volevo un tuo parere sul discorso trasferte. Allora, detto che, perché qualcuno ovviamente poi tutto questo bailà poi non capisce più nulla di quello che gli dicono, domani c'è la trasferta dei tifosi della Juve, però l'aggiunta è che la Juve si deve portare gli steward a casa e garantire la sicurezza dei suoi tifosi.
Ma questa cosa è abbastanza ridicola, però se serve per poter fare la trasferta ai tifosi va bene, però è ridicola, insomma, cioè, nel senso che facciamolo fare per tutti, allora, cioè, prossima volta che va qualcuno in autostrada si portano dentro tutti gli steward che li seguono.
Esatto, ci vuole un altro minivan. No, ma tu a questo punto, scusa Massimo, cosa faresti? Perché io da quando sono piccolo, e ho un po' più di anni di te, che sento la solita tavola rotonda sui violenti, sui tifosi.
Il problema è che non si vuole, cioè, non si vuole bloccare il problema alla fonte, perché poi quello che è successo in autostrada sono tutte persone facilmente identificabili. Cioè, ma questo lo fareste? Cioè, io chiedo, una persona di questo tipo farebbe queste cose che ha fatto? Le farebbe in qualsiasi occasione o cosa? Cioè, un discorso di rispetto, di educazione, di civiltà, cioè, ci sono solo in Italia, queste persone vanno prese e vengono punite come se facessero per strada, se mettessero due persone per strada a fare quella cosa lì, bloccare la strada, l'autostrada, il servizio, vieni preso e vieni messo in galera, non capisco perché non si possa fare, cioè, nel senso, io adesso mi metto in mezzo alla strada, blocco o mi metto a fare questo con qualcuno, vengono poi mi portano in galera, non è che mi dicono no, vabbè, ma per oggi va bene.
No? Eh sì, siamo un paese un po' strano. Senti Max, Allegri oggi ha parlato anche della situazione fisica, no? Con più ottimismo rispetto al passato, ha parlato di Monza barra Atalanta come recupero magari in primis di Cuadrado e poi degli altri. A questo punto, visto che la squadra comunque nei secondi tempi vince le partite eccetera, cioè, siamo sempre lì, siamo dipendenti dal risultato, quindi prima criticavamo tutto, adesso invece la squadra fisicamente più pronta?
Ma guarda, questo penso che lo scopriremo solo vivendo. Io ho smesso di fare previsioni, perché quando prevedi di avere tutta la squadra al completo poi te ne si fa male qualcun altro. Quindi io credo che purtroppo la Juventus in questi anni ha dimostrato di non avere, diciamo, delle certezze dal punto di vista della degli infortuni, perché poi anche giocatori che sembravano sani come Vlahovic hanno avuto dei problemi, quindi non solo quelli che hanno i problemi cronici come lo stesso Pogba, che comunque sono 2 anni che ha problemi, non è che svaniscono dall'oggi a domani. Quindi viviamo la giornata, impariamo, come ha fatto Allegri in questo periodo, a trovare dei sostituti all'altezza, e poi se avremo tutta la rosa completa saremo i primi ad essere contenti. Però impariamo a vivere di sostituti, perché poi dalle opportunità ne nascono delle altre. Quindi se non avessi avuto i problemi che hai avuto, probabilmente non avresti fatto giocare Ken, che ti ha fatto 5 gol, non avresti trovato Fagioli, Miretti, non avresti trovato Ealing Junior piuttosto che altri. Quindi sfruttiamoli e vediamo un po' la giornata, se ci saranno tutti saremo tutti contenti, perché la squadra sarà ancora più forte.
Allora, qui sulle formazioni arrivano diverse annotazioni dei nostri tifosi. Per esempio, Valerio da Gran Canaria, beato lui, dice: ciao ragazzi, secondo me Di Maria partirà dall'inizio, visto che è facile ad infortunarsi, per cui rischieresti di dover fare 2 cambi se giocasse nel secondo tempo. Per il resto, Ealing Junior lo vedrei bene dall'inizio con Paredes e Chiesa. Kostic nel secondo tempo, quando gli esterni saranno già stanchi. Ealing Junior, Massimo.
Ah, il New York penso che sia il primo cambio di Kostic, quindi al posto di Kostic quando Kostic non ce l'ha più, non ne ha più. Quindi questa, secondo me il suo ruolo è questo per adesso. Poi vedremo, non lo metterai titolare nella partita con il Napoli.
Senti, invece Fagioli e Miretti, che abbiamo giustamente pontificato nell'arco di un mesetto, in queste prime 2 partite dell'anno sono un po' arretrati di rendimento.
Ma beh, ci sta, comunque sono giovani, sappiamo che con i giovani ci vuole prudenza. Fagioli lo vedrei anche magari eventualmente titolare per una squadra più dinamica rispetto a Paredes, con Paredes nel secondo tempo. Però io darei fiducia, ci sta nella rotazione, nelle fasi di alternanza dei giovani, nella crescita dei giovani ci sta che abbiano anche dei piccoli passaggi a vuoto, questo secondo me è un problema.
E allora in chiusura dammi la tua squadra titolare di Napoli-Juve, vai Massimo Pavani.
Allora, Szczęsny, poi il trio difesa Bremer, Danilo e chiaramente Alessandro, poi gli esterni McKennie e Kostic, centrocampo, Locatelli, Rabiot, e poi io metterei Fagioli al posto di Paredes, e poi i due davanti, io partirei con Milik e Ken, con Di Maria e Chiesa a fronte subentrare, ma lui penso che partirà con Di Maria al posto di Ken.
Ma tu ti terresti le armi per il secondo tempo. Sì. Massimo, grazie, buon lavoro,
grazie
soprattutto.
Ciao.
Grazie a Massimo Pavan da Tutto Juve. Ancora i vostri messaggi. Angelo da Frosinone dice: caro Claudio, buongiorno anche a te. Io avevo il sentore, come tutti noi, che il VAR ci avesse preso a schiaffi, al contrario dei nostri dettatori napoletani, ma 40 casi di differenza sono troppi. La società dovrebbe farsi sentire, magari mantenendo sempre il nostro stile educato e composto. Da noi si dice la ragione è dei fessi. Allora chiudiamo questo blocco con un vocale da casa, dai Yves.
Ciao ragazzi, ciao Claudio, complimenti per la trasmissione, una delle più belle in assoluto. Ma io ti ho sempre seguito già quando eri a JTV e ti ho sempre apprezzato quando facevi le telecronache da tifoso su Mediaset. Sono Stefano da Torino. Volevo dire una cosa velocissima sul fuorigioco semiautomatico. Lo chiamano semiautomatico proprio per questo, secondo me, perché è un fuorigioco, è tutta una messa in scena tecnologica, poi però deve passare al vaglio di una persona seduta comodamente su una poltrona davanti a un TV a Lissone. Quindi è l'ennesima sperpero di denaro che non servirà a nulla, solo ad alimentare le polemiche che però si vogliono alimentare.
A questo punto guarda che anche a me è venuto il sospetto, ma su tutti i casi che abbiamo trattato oggi, alla fine forse conviene a tutti alimentare il vento della polemica e non, come ricorda Umberto, come mai non si paventa da nessuna parte la possibilità di chiudere la curva del Napoli dopo i fatti d'Arezzo, c'entra il vento del nord o perché arriva la Juve? Break per noi e poi andiamo in casa di un super direttore, a tra poco.
Cose di calcio.
Mister Massimiliano Levi che deciderà la formazione, deciderà la strategia, deciderà la tattica, deciderà l'atteggiamento che la Juventus dovrà avere nella partita di Napoli dopo l'allenamento di questo pomeriggio. Ha parlato alle 11.30 in conferenza stampa, alle 15 tra poco parlerà invece a Napoli Spalletti. E allora altre domande e risposte che riassumiamo: con la Juve che cresce nei secondi tempi, di chi sia il merito? Mio e dello staff? No, dice Allegri. Se la squadra cresce nel secondo tempo vuol dire che sta bene fisicamente. Domani sarà una partita diversa, perché a Napoli le partite non finiscono mai. Loro sono una squadra molto forte tecnicamente, ben organizzata e ben allenata. Dobbiamo aspettarci un'allegrata. Gli avversari non ci hanno messo in difficoltà, non abbiamo preparato ancora niente, dice Allegri. Dobbiamo sistemare ancora due o tre cosine e poi deciderò la formazione, speriamo bene. Domani sarà una bellissima partita, una serata di sport e di calcio in uno stadio stracolmo. Non sarà una partita decisiva per il campionato, non è un crash test, dice Allegri, per la Juve è una partita del campionato. Noi arriviamo con dei buoni risultati, ma anche loro. Il Napoli ha 44 punti e può girare a 50. Domani non è una partita decisiva, ma molto importante per loro, e qui gli scarica addosso tutta la pressione. L'ho detto prima di Cremona, ricorda Allegri, abbiamo ricominciato ed è come se si ricominciasse un nuovo campionato dopo una sosta di due mesi. Le partite sono un po' strane, dobbiamo essere bravi ad affrontarle, e i ragazzi sono stati molto bravi. A Napoli dobbiamo giocare una partita con grande tecnica e grande intensità, è uno scontro diretto contro la più forte del campionato, dobbiamo essere bravi a giocare una partita così, con entusiasmo. Lo dice la classifica, hanno fatto 44 punti e perso una partita, quindi sono i favoriti, sono forti tecnicamente, è una squadra ben allenata. Spalletti è il migliore ad allenare e a insegnare, lo starà dimostrando a Napoli, l'ha fatto a Roma e l'ha fatto a Milano. Bisogna fare una bella partita. Due mesi fa nessuno, ricorda Allegri, credeva che la Juve potesse arrivare in queste condizioni a questa partita. Noi però dobbiamo mantenere il profilo basso. Ho grande stima di Luciano Spalletti, è talmente buffo e divertente che ogni tanto litighiamo come l'anno scorso. Io non sono un allenatore, dice Allegri, faccio questo mestiere per sbaglio, dovevo fare un'altra roba. Luciano è molto bravo, affrontarlo è sempre una bella sfida, lui è uno dei più bravi, se non il migliore, a insegnare. Più importante per loro? Credo che per loro sia molto più importante questa partita che per noi. E batte il tasto dove evidentemente il dente duole. Mister Massimiliano Allegri in conferenza stampa, ancora da casa prima del prossimo ospite. Angelo da Frosinone ci dice: credo nella vittoria domani. Abbiamo meno pressioni di loro, che sono tesi a mille. Non abbiamo molto da perdere, perché un mese fa eravamo morti e sepolti. Abbiamo un'occasione ghiottissima e giocatori all'altezza, in grado di compensare un gioco scarso. Vabbè, dai, forza Juve, andiamo a comandare. Ah, cioè adesso proprio un gioco scarso? No, diciamo che non giochiamo benissimo, però gioco scarso no. Guarda che se andiamo a vedere i nostri gol, sono di ottima fattura, tra l'altro, tanto per vedere appunto i gol. Sono pochi, sicuramente ne dobbiamo fare molti di più, però quelli che facciamo sono belli da vedere, quindi vuol dire che abbiamo anche una bella trama di gioco quando riusciamo a entrare dentro l'area. Poi, secondo me, Allegri se la gioca a centrocampo, Locatelli a uomo su Lobotka, Rabiot e Fagioli arretrati, Miretti seconda punta che rientra, gioca 5-4-1 in fase difensiva, per il resto Tecca e i brasiliani in difesa, Milik prima punta, Kostic e McKennie. Poi Umberto ci dice: ma come mai non si paventa da nessuna parte la possibilità di chiudere la curva nord del Napoli? Non lo so. Ma, dice Antonella, Mercenaro, nome il quarto uomo della partita domani sera? No, è Maria. Non c'è Mercenaro, a meno che io non mi sia perso qualcosa. Dopo ti vado a recuperare il sestetto arbitrale, ma Mercenaro non c'è. Gianni dice: secondo me non è possibile che ogni giorno ci sia sempre qualcosa contro la Juve, vero o non vero che sia, è meglio se si fa, lui vorrebbe uscire dalla Lega, da questo paese, da tutto quanto. Sentiamo il parere su questo e su molto altro del super direttore Xavier Iacobelli. Ciao Xavier, ben trovato.
Buon pomeriggio Claudio, buon pomeriggio agli ascoltatori.
Allora Xavier, io parto dalla tua presentazione oggi, perché si affronta questa partita come una gara tra due squadre che valgono, attenzione, 1 miliardo, che non è 1 miliardo di vecchie lire come noi eravamo abituati, ma è 1 miliardo di euro.
È così perché sulla base della rilevazione che periodicamente il sito specializzato Transfermarkt fa delle valutazioni dei cartellini dei giocatori, sommando il valore dell'organico del Napoli a quello della Juventus si arriva alla cifra di 1 miliardo di euro, che la dice lunga intanto sul fatto che non sia vero come il campionato italiano sia così vituperato e così bistrattato, tutt'altro. E in secondo luogo conferma anche lo spessore della grande sfida del Maradona.
Senti, io volevo però, visto che hai citato giustamente Transfermarkt, no? Poi loro sono i primi che specificano i nostri valori di mercato, sono calcolati sulla base di un insieme di fattori e non equiparati al possibile costo di trasferimento di un calciatore, che è un po' come dire, non ci rompete le scatole, sono valori indicativi. Tu, visto che siamo sempre al solito discorso, no, degli scambi di mercato, delle plusvalenze, cioè che idea ti sei fatto da questo punto di vista?
No, ma l'idea che mi sono fatto è che la precisazione di Transfermarkt, che risale peraltro al tempo in cui venne aperta l'inchiesta alla Procura federale sulla questione delle plusvalenze, sia una precisazione doverosa, perché non si parla ovviamente di valutazioni che siano né definitive né ufficiali, ma valutazioni che giorno per giorno, settimana per settimana, mese per mese, sulla base del rendimento dei calciatori, vengono variate, rispondendo anche a criteri che riguardano i gol segnati, le presenze che vengono collezionate, tutto quello che appartiene al bagaglio di un calciatore. Quindi, francamente, adesso vedremo il 20 gennaio quale sarà la decisione del Tribunale d'Appello Sportivo, che dovrà decidere se avallare la richiesta di revocazione delle sentenze di primo e secondo grado a livello di giustizia sportiva relativo al caso plusvalenze. Però onestamente credevo che questa vicenda fosse stata chiusa all'epoca. Evidentemente nelle 14.000 pagine dell'inchiesta Prisma ricevute dalla Procura federale e spedite dalla Procura della Repubblica di Torino, gli inquirenti, gli investigatori della Procura sportiva hanno trovato nuovi elementi che riguardano non soltanto la Juventus, ma come ben sappiamo riguardano anche altre società. Vedremo il 20 gennaio, credo che in questo momento sia un esercizio sterile formulare qualunque tipo di previsione.
Xavier, senti, ti lancio questa provocazione paradosso ma anche un po' reale. Nell'elenco dei giocatori della Juve in coda c'è Pinsoglio, che vale 0,3, ma che per quello 0,3 quantomeno nel gruppo il suo dovere lo fa, e in testa c'è con 80 Vlahovic che forse non lo fa il suo dovere.
Ma non è che non lo voglia fare il suo dovere, è che Vlahovic, che era partito benissimo nel suo approdo alla Juventus, purtroppo da settimane, potrei dire da mesi, visto che la sua ultima presenza ufficiale in maglia bianconera risale al 25 ottobre contro il Benfica, è assillato dal nemico infido e invisibile, il peggiore che un calciatore possa incontrare sulla propria strada, che risponde al nome di pubalgia. Però le ultime notizie ci dicono che la strada del recupero è stata imboccata. Certo, è un vero peccato che Vlahovic non sia presente a Napoli in una sfida con Osimhen, che sarebbe stata esaltante. Però ritengo che questo giocatore smani dalla voglia di dimostrare tutto il suo valore nel prosieguo della stagione. L'auspicio qual è? Che torni in campo il prima possibile.
Sì, oggi Allegri in conferenza stampa è stato, rispetto al passato, più ottimista, ha parlato di prossimi step Monza, ma più Atalanta, per rivedere anche gli infortunati. Quindi almeno da questo punto di vista è una notizia positiva. Secondo te, Xavier, in questo Napoli-Juventus, cosa il Napoli deve temere della Juve e cosa la Juve deve temere del Napoli?
Beh, intanto i dati relativi alla miglior difesa del campionato, quella della Juventus, che ha incassato 7 gol in 17 partite, e al miglior attacco del campionato, quello del Napoli, che ha brillato di luce propria sin dall'inizio della stagione, grazie anche ad un organico, ad un reparto offensivo che ha consentito a Spalletti e gli consente tuttora di vagliare i suoi interpreti, perché vorrei ricordare che il Napoli ha segnato 39 gol in 17 partite e peraltro la Juventus ne ha segnati 26, 33 il Milan, 37 l'Inter, 29 la Lazio, per continuare a citare le squadre nei primi 7 posti. L'Atalanta ne ha fatti 26, la Roma, che è settima, ne ha fatti 21. Quindi, secondo me, credo che sarà molto interessante capire quale sarà la tattica adottata sin dall'inizio del Napoli. Non credo che rinuncerà al proprio gioco, cercherà di imporlo, ma dovrà fare i conti con una difesa così munita e così solida, perché subire soltanto 7 gol nell'arco di 17 partite è davvero un'impresa.
Senti, nelle ultime gare, Xavier, mister Allegri ha dosato molto, ha giocato meglio nei secondi tempi, ha chiuso meglio delle avversarie e si è tenuto in panchina le carte da giocare, cioè un po' come dire, se resistiamo il primo tempo, nel secondo tempo la cambiamo. Farà lo stesso secondo te a Napoli o rischierà dal primo minuto magari sia Chiesa che Di Maria assieme?
Oh, guarda, io credo, conoscendo Allegri, dopodiché il campo ovviamente potrà smentirmi subito, che proseguirà lungo la strada che ha imboccato. Vedi, nella stessa misura in cui all'inizio della stagione Allegri era stato il bersaglio di critiche, a mio avviso legittime, sia per risultati negativi, sia per la scarsa qualità del gioco, sia per quelle purtroppo 5 sconfitte incassate nelle prime 6 partite della fase di gironi della Champions League, evento senza precedenti nella storia europea bianconera, però in questo momento bisogna sottolineare e riconoscere il merito dell'allenatore di essere stato capace di risalire alla china. 8 vittorie consecutive senza subire un gol non si inanellano per caso, e soprattutto considerato tutto quanto è avvenuto, avviene e avverrà prossimamente all'esterno della Continassa.
Xavier, il calcio sai perché è bello? Perché si parlava di Rabiot come un flop e adesso è diventato Michel Platini, un po' un Pirlo, Platini, di tutto. Tu lo rinnoveresti a questo punto Rabiot o no?
Dipende a quali condizioni. Se sono le condizioni desiderate dalla signora Rabiot, la mamma del giocatore, che cura molto bene gli interessi del figlio, mi sembrano assolutamente eccessive. Ci stiamo parlando di circa 10 milioni di euro, quelli che potrebbe Rabiot trovare sul mercato della Premier League. Però dal punto di vista esclusivamente tecnico sì, e questo è uno dei meriti di Allegri, perché avere rilanciato il nazionale francese a questi livelli, il mondiale disputato in Qatar parla da solo, è un merito ascrivibile anche al lavoro dell'allenatore.
È vero, è assolutamente vero. Xavier, io vorrei usare un attimo la tua esperienza, anche se oramai purtroppo l'età avanza molto anche per me, quindi da quando sono piccolo vi sento dire la stessa cosa, e cioè la tavola rotonda sul tifo violento. Ma perché sono passati decenni e siamo ancora a questo punto, secondo te?
Perché è mancata la volontà politica di stroncare il tifo violento. È molto semplice. Quando il ministro degli interni l'altro giorno afferma che gli strumenti di legge per reprimere la violenza ci sono, dice il vero. Ma la domanda è perché dobbiamo ascoltare la signora Raciti che prende atto con molta malinconia e con molta tristezza, pensando al marito rimasto ucciso negli scontri di Catania, che la situazione non sia cambiata? Perché l'area di servizio teatro della tragica scomparsa del tifoso laziale Sandri, che è ancora nel cuore di tutti coloro i quali amano il calcio e che andava assolutamente in viaggio, era in viaggio per andare a seguire la sua squadra, quella stessa area di servizio è stata teatro di ciò che la cronaca ci ha raccontato. Ma è evidente che ci vogliano degli interventi molto severi, perché si tratta di criminalità. Adesso, se dai un'occhiata alle statistiche del Ministero dell'Interno, negli stadi la situazione è decisamente migliorata in questi anni, ma non è migliorata per niente lontano dagli stadi, perché gli scontri che abbiamo registrato, di cui siamo stati testimoni grazie alle immagini della televisione e della rete, sono scontri che si sono verificati a centinaia di chilometri di distanza dallo stadio teatro della partita.
Eh sì, è sacrosanta ragione in questa tua disamina. Tra l'altro, ricordavo prima i tifosi della Juve che, per questioni di tempo solamente, perché se no l'avrebbero fatto, non è stata vietata la trasferta ai tifosi della Juve, non è stato preso provvedimento nei confronti della curva del Napoli, però ci hanno aggiunto questa cosa meravigliosa, Xavier, che la Juventus deve portare gli steward a casa a sue spese per garantire la sicurezza dei suoi tifosi. Beh, questa è meravigliosa.
Beh, sai, la cronaca di questi anni è ricca di notizie meravigliose sotto questo aspetto, dove meravigliose deve essere inteso come eufemismo.
Assolutamente sì. Senti, in chiusura, ieri c'è stata la grande giornata di Rocchi, Xavier, dove ha spiegato il fuorigioco semiautomatico, le perdite di tempo sui calci di punizione, i recuperi delle partite, eccetera. Anche qua, come la tavola rotonda sulla violenza, io sono anni e anni che assisto alla tavola rotonda sugli errori arbitrali, nonostante il VAR, il fuorigioco semiautomatico. Cioè, anche lì forse c'è un po' di volontà di tenere accesa la polemica?
Ma dipende da chi vuole tenerla accesa. Io devo dirti, ieri ero a Lissone, ho seguito con grande attenzione l'ora e mezza di conferenza stampa di Rocchi, che ha presentato il fuorigioco automatico che entrerà in azione dal 18 di gennaio in occasione della finale di Riyadh di Supercoppa Italiana fra Milan e Inter, e poi sarà operativo dalla fine di gennaio in campionato. E devo dirti che rispetto al passato, è ricordato come la Lega di Serie A sia stata la prima a livello europeo ad aver introdotto la goal line technology, il VAR e adesso il fuorigioco automatico. Ho registrato una notevole apertura verso il mondo esterno della categoria arbitrale nella persona del suo designatore. Qual è l'auspicio? Che finalmente, prima o poi, si arrivi anche a un arbitro che dopo la partita si presenti e ci spieghi quali siano state le ragioni delle sue decisioni, dei suoi errori oppure delle giuste decisioni che lo stesso ha preso, perché la tecnologia è un formidabile aiuto al lavoro degli arbitri, però c'è sempre la componente di fallibilità umana.
Senti, mister Allegri, perché qua sono sollecitato dai messaggi da casa, praticamente era stato dato lui e la Juventus, ovviamente morta ad ottobre, e adesso improvvisamente parlano tutti della rimonta del 15-16, dello scudetto riaperto. Tu da che parte stai?
Ma io sto dalla parte della cronaca, nella stessa misura in cui purtroppo la partenza stagionale era risultata infelice, come si poteva non prendere atto di questa clamorosa rimonta. Poi vediamo dopo venerdì, vediamo come andrà a finire la partita di venerdì, per questo che è così interessante.
Allora te la completo la domanda, considerazione: anche se la Juventus perdesse a Napoli, secondo te il campionato potrebbe comunque essere in gioco per la Juve?
Secondo me sì, è troppo lungo ancora, sarebbe ancora troppo lungo. Avremo una partita e 19 partite di ritorno da disputare, quindi sono 20 partite e 60 punti a disposizione.
Bene, quindi con questo messaggio ottimistico per i tifosi della Juve ringrazio il super direttore Xavier Iacobelli. Ciao Xavier, grazie.
Grazie a te, buon pomeriggio.
Grazie mille ancora una volta per, come sempre, il commento di Xavier a tutti gli argomenti del mondo del calcio. Come vedete, passano gli anni, passano i decenni, ma parliamo ancora di queste cose. Quindi, come diceva Xavier, forse tutta questa volontà poi di uscirne, di risolvere il problema, a quanto pare non c'è. Angelo da Frosinone da casa vuole completare anche lui il suo messaggio precedente sul gioco e dice: con gioco scarso, Claudio, sintetizza il concetto che creiamo poche occasioni da gol, pochi tiri nello specchio, soprattutto contro le picco. Grazie, ok, perfetto Angelo. Poi Renato da Roma dice: credete veramente che ci lasceranno vincere? È un risultato già scritto da un certo dovere. No, dai, adesso non esageriamo. Noi abbiamo dimostrato, non ultimo nel derby d'Italia vinto 2-0 in casa, che nonostante il gol clamorosamente annullato da Danilo abbiamo vinto 2-0. Noi siamo quella squadra che in genere è anche più forte degli quasi sempre riusciamo a essere più forti anche degli errori arbitrali, cosa che gli altri non riescono quando gli capita, e quindi nascono i disastri mediatici. Allora chiedo a Ips, abbiamo anche dei vocali che ho lasciato indietro, non mi sono accorto.
Buongiorno Claudio, sono Stefano da Latina, ma sentivo adesso Pavan che diceva che Di Maria ha 40 minuti di autonomia, sarebbe meglio metterlo a partita in corso. Beh, io la penso esattamente come lui, ma per domani, magari se si vuole giocare con un giocatore con le caratteristiche di Di Maria come sottopunta, non potrebbe magari l'Allegrata essere mettere su lei? Questo ragazzo è stato provato come esterno a destra e non è il suo ruolo, ma magari come trequartista dietro la prima punta ha un ottimo tocco di palla, magari tra le linee potrebbe dare fastidio. So che sarà difficilissimo che Allegri lo farà, però la mia insomma è una suggestione, sarebbe bello vedere questo ragazzo.
Cioè tu vorresti significare un Sulé alla Dybala? Tutto campista offensivo, diciamo così, perché guarda che in alcune movenze lo ricorda un po', e anche dal punto di vista di come secondo me lui vorrebbe muoversi in campo. Però credo alla fine, come hai concluso giustamente tu nel tuo messaggio, che difficilmente adotterà una soluzione di questo tipo il mister domani. Io sono abbastanza convinto che lui scelga i due tempi, e quindi un big, tanto per intenderci, tra Di Maria e Chiesa, sicuramente parte titolare nel primo tempo, e un altro sicuramente subentrerà a partita in corso quando gli altri sono più stanchi. Sul scegliere, è più facile, visto che c'è anche il discorso, no, sullo Bocca ad andare a marcare, in genere il regista avversario lo deve andare a tamponare per primo il giocatore offensivo nostro, che magari non sia la punta, seconda punta, ma appunto l'eventuale trequartista barra sottopunta, e quindi è più facile che allora sotto quell'aspetto possa scegliere nuovamente Miretti, alto, vicino, no, all'attaccante. Però, insomma, come ha detto Allegri poi in conferenza stampa, non ha assolutamente deciso niente, cioè l'allenamento di oggi, e poi si vedrà quello che capita. Andrea da Vicenza da casa ci dice: ciao Claudio, ho un'idea che mi frulla in mente da novembre, addirittura. Per me l'uscita dalla Champions League è stata ponderata e pianificata per puntare una sorta di all-in tutto sulla vittoria della UEFA e qualificazione automatica in Champions League del 2024, subodorando quello che sarebbe successo da lì a poco in procura, che la Andrea, ti voglio bene, ma questo non è far dietrologia, questo è fare futurologia, cioè dai, ma secondo te, dai, se si mettono lì a tavolino e dicono: dunque, visto quello, visto quest'altro, visto che potrebbe capitare qualcosa, no, dai, no, veramente, dai. Però bella, come ipotesi suggestiva, è carina. Angelo aggiunge: ma il pallone ce l'hanno o dobbiamo portare noi anche quello? Che vergogna. No, il pallone ce l'hanno, anzi i palloni, perché adesso bisogna averne tanti di palloni, e quindi insomma speriamo che funzioni, non è che siano tutti regolamentari. Poi Stefano da Bergamo ci dice: doveri? È quello del pestone di Dzeko a Rugano, di Dzeko a De Sciglio, trasformato in rigore per i cartonati, del rigore fischiato a Chiellini per un presunto fallo di mano mendicato dalla panchina del Napoli, regolamento concesso dopo ridicolo la visione del VAR. Esatto, è esattamente lui, ed è lo stesso che fa vincere il Napoli 1-0 con rigore, appunto quello che hai citato tu, nella stessa partita, ma anche al secondo giallo a Di Lorenzo su Cuadrado, ed è per quello che non senti parlare dell'arbitro, perché va bene agli altri e un po' alla stampa che segue le vicende di tutti gli altri. Allora, prima di chiudere, vediamo anche così un po' di curiosità per sorridere un po' di questa partita tra Napoli e Juventus. Allora, il Napoli fa un terzo dei gol negli ultimi 15 minuti. La Juventus segna il 69% dei suoi gol nel secondo tempo, 4 gol addirittura nei minuti di recupero. Quindi attenzione, prepariamoci a un quarto d'ora finale scoppiettante, sia da una parte che dall'altra. Tu pensa, se arriviamo 0-0 al minuto numero 75 e ci sono tutti i dati statistici dal punto di vista dei gol, sia per la Juve che del Napoli, che dovrebbero verificarsi negli ultimi 15. Già mi immagino, soprattutto le decisioni sugli episodi. Il Napoli, è inutile ricordarlo, ha 7 punti in più della Juve, però invece bisogna ricordare, ragazzi, che noi abbiamo recuperato, vincendo 8 partite consecutive senza prendere neanche un gol, solo 3 punti a Napoli, che ha perso San Siro. Cioè, quindi la fatica di queste 8 partite poi ha prodotto 3 punti recuperati. Questo per tornare al discorso di eventuale scudetto, non dovessimo vincere a Napoli, diventerebbe un po' complicato e parecchio difficile. Abbiamo, mi dice Iva, anche lasciato per strada un vocale, allora recuperiamolo, andiamolo a sentire.
Sono Radio Bianconera, Daniele. Ciao. Da Roma. Io propongo di non andare a Napoli, di non presentarci, perché tanto è un ambiente ingiocabile il Napoli, perché praticamente si sono designati l'arbitro, si sono designati l'arbitro al VAR, cioè hanno preso tutto quello che da settimane che invocano questo arbitro e la designazione, e sono stati accontentati, ma mica per qualcosa, perché tanto doveri, non è un arbitro di carattere. Al primo errore vedrete che combinerà un casino come al solito, e noi non abbiamo mai vinto con doveri, perché ci sono state sempre cose a favore del Napoli, e purtroppo sarà così anche questa volta. La direzione è quella ormai, io penso che è meglio non farla questa partita, non presentarsi, dargli 3 punti, almeno sono contenti e non succede magari tutto il patatrac che succederà. Ho paura che succederà un casino. Grazie, buona giornata.
No, questo mai, gol fatti dal Napoli 39, miglior attacco, subiti dalla Juve 26, miglior difesa, subiti dal Napoli 13, differenza reti Napoli più 26, differenza reti Juve più 19, il clean sheet senza subire gol Napoli 7 volte, la Juventus 12 volte, di cui 8 consecutivi, gol da corner 9 il Napoli, 5 noi, gol da cross 11 il Napoli, 8 noi, tiri subiti meno 47 il Napoli, meno 51 noi. Chiudo rispondendo all'amico da casa che mi chiedeva prima: che sensazione hai per Napoli, Claudio? Di la verità, ti dico la verità. Sai che vinciamo 1-0 al minuto numero 92. Grazie a tutti voi, ragazzi, grazie alle ragazze. Vogliamo chiudere ancora con una voce? Ce l'abbiamo?
Ciao Claudio, aggiungerei mito Claudio, sono Ciccio. Ciao. Da Cupello. Allora, io vorrei far notare a tutto il popolo bianconero che che popolo misero siamo, lo so, è una brutta parola, ma è così, cioè nel 2023 si fa ancora botte per il calcio sulle autostrade, sugli autogrill, ma scherziamo, ma nel 2023, poi ogni anno, indipendentemente dal governo che sta a Roma, cioè, ci aumentano il carburante, le tasse, il gas, e non gli interessa niente a nessuno. Lo scenario è questo. Allora, 1 gennaio, 20 centesimi di più al litro. Ah sì sì, manneggia. Poi, ma che ha fatto la Juve? Ma la carta Ronaldo? Ma allora quanti punti di penalizzazione prenderà? Ma Agnelli andrà in galera? No, nessuno prenderà punti di penalizzazione, nessuno andrà in galera e la Juve è sempre là. Ci sta il fatto che quando vai al distributore paghi di più, però non gli interessa niente a nessuno. Che popolo misero, che popolo misero. Fino alla fine, forza Juventus.
Per alcuni versi hai ragione, sì, siamo un po' miseri anche dentro. Fino alla fine, forza Juventus. Chiudo con una gentil donzella che è Rossella. Attenzione, sono a giro d'ansia, dice Rossella, per domani, ma dico che se la Juve vuole questa partita la porta a casa ed io risolvo un mese infernale a contatto con la demenza della tifoseria napoletana qua in campagna. Mia Juve, vinci per noi supereroi bianconeri. Campani, e allora restate qua su Radio Bianconera e poi soprattutto domani, noi ci rivediamo alle ore 12 con la Juve in gol, ma domani è Napoli-Juve, quindi ricordatevi di seguire la partita qua con noi, con Colpo di Tacco. Grazie, a domani.
Cose di calcio.
E allora, promessa e debito, ragazzi, siamo in trasferta, ringraziamo il fratello e tutte le sorelle che ci ascoltano, prendo in eredità lo slogan di Claudio Zuliani, che ringrazio per avermi egregiamente sostituito in questa prima ora di cose di, no, la Juve in calcio, che è il mix tra il suo programma e il mio. Adesso inizia Cose di Calcio, edizione invernale, a Sava in Puglia col presidente Remo De Santis e l'ospite, ve lo faccio vedere, dai, tanto l'avete visto già prima, Salvatore, lui, il nostro Salvatore, nel vero senso della parola. Noi siamo qui perché questa sera andremo a presentare, è un libro che ormai conosce, qualcuno lo saprà a memoria, manca, vi racconteremo poi anche già il finale praticamente, ma ne parleremo con te, manca il finale di questa stagione, della prossima, delle prossime, la foto. Salvatore, me lo dici poi dopo, è già lì che sta preparando il prossimo scatto. Io ci tenevo intanto a salutarvi, ringraziarvi, ringraziare soprattutto il club, tutti i club, perché chi ci può invitare, chi ci ospita, chi ci sta contattando, mi sono arrivati da quando sono arrivato qui e da quando abbiamo scoperto che l'acqua esiste su Marte o non esiste su Marte, non lo so, mi stanno arrivando messaggi, presidente, Remo, già un nome impegnativo, De Santis, cognome impegnativo, da queste parti un grande personaggio di fede bianconera, lo rispettano tutti. Arriviamo dalla cittadina
di Francavilla Fontana.
Francavilla Fontana, siamo a Sava, 14 chilometri, lui era tranquillo, tanto alle 14 ci arriviamo, chiaramente siamo arrivati. Ovviamente in questo bellissimo club, alle spalle vedete Marchisio, la maglia di Marchisio, tante altre ce lo faremo raccontare, però dobbiamo dare poi spazio a Salvatore Giglio. Mi dici dove nasce questa idea, chi vuoi ringraziare, quanti sacrifici, raccontacelo, e poi parliamo... Lo faccio commentare subito, eh? Allegri, Spalletti è il migliore. Io faccio questo mestiere per sbaglio. Cosa ci vuole dire? Che domani andiamo e... Presidente.
Sappiamo tutti la qualità del mister nelle comunicazioni e nelle conferenze stampe. Il mister dice sempre il contrario, però poi si avvera quello che lui pensa da sempre. Cioè che siamo i più bravi in assoluto. Però bisogna sempre dimostrarlo sul campo.
Allora, con te approfondiremo questa partita. È la partita che sentite di più qui in Puglia? Perché Napoli è più vicino, non so, sentite l'Inter, la rivalità, il Milan, ogni partita porta 3 punti.
Guarda, onestamente io non sento nessuna sfida come una in particolare. Una partita vale l'altra. Per vincere bisogna giocare sempre allo stesso modo. Dunque, i 3 punti sono sempre uguali, o si gioca con la Cremonese o si gioca con il Napoli. Dunque, tutte le partite, basta ascoltare il mister, quando il mister inizia dice questa partita è fondamentale, ma lo dice per tutte e 38 partite, non ho mai sentito dire questa partita, vabbè, vediamo così.
Per quello che potrebbe sembrare ripetitivo, o a volte ripetitivo.
Per quello allena la Juventus, perché è la mentalità che ci abbiamo, che bisogna sempre pensare in questo modo.
Io in queste ore ho un po' bacchettato, diciamo così, sono sceso ai piani bassi dell'inferno, dal paradiso che non conosco, al purgatorio dove ci navigo abbastanza bene, dicendo e difendendo, perché per me la Juventus è la squadra che amo e con la massima onestà giudico quello che vedo, quindi non nego l'evidenza, poi posso sbagliarmi nel giudizio che do. Una brutta Juventus, un brutto allenatore, come dicono tutti gli altri, sto esasperando il concetto, presidente Remo De Santis, qui a Sava, in Puglia, provincia di... Qui siamo in provincia di Taranto. Taranto, vedi che tra l'altro devo... mi commuovo perché riesci a toccare sempre le sfere e le corde emotive quando mi inviti qui in Puglia. In questa località è nato il mio padrino, e sai che tu il padrino lo trovi per caso nella vita. Certo. Era di Sava, hai capito? Papà è pugliese.
Era un segno del destino.
Segno del destino, quindi dovevo tornare, quindi complimenti a chi ci ha offerto quella buonissima pizza con quei pomodorini. Vabbè, torniamo seri, parliamo di calcio e ne parleremo stasera tantissimo, ci racconterai cosa organizzi, cosa è stato organizzato, parleremo del libro Agnelli Juventus 1923-2023, in mezzo c'è anche il tuo club da 55 soci, 25esimo club al mondo, non l'ho studiato ma qui davanti ho la storia del club di Sava, a 2756 soci, primo club al mondo e che ha l'ambizione, ho sentito, sei impazzito, di arrivare a quota quando? Entro quando?
Entro fine aprile di arrivare
questo aprile
sì.
Così sono a Sava, Salvatore, non fare quegli occhi, non fare una foto, si iscrive anche lui, si vuole iscrivere, grande,
ma guarda, quando dopo l'evento di Marchisio, che comunque è stato un successone dove tutti i soci hanno conosciuto veramente al di là del calciatore, ma una persona squisita, non ricordo e non le ho potute neanche contare quante foto Marchisio abbia fatto, ma sono state veramente tante, non si è negato con nessuno,
vero,
bambini, adulti, donne, c'è una serata spettacolare. Parlando con gli altri ragazzi di Leggenda, ci siamo detti quale può essere un evento diverso da quello di Marchisio che possa, come dire, dare un qualcosa ai tifosi. Il nome,
questo vi fa onore, dare qualcosa ai tifosi è un concetto, un'equazione importante. Grazie a tutti, non solo al tuo club, al club della Puglia, ai coordinamenti sani che ruotano attorno, perché il tifo è soprattutto quello sano, non è anche sano,
certo.
Non è quello degli autogrill, quello che ci raccontano in queste ore, e chi fa questi sacrifici con la Juventus a Napoli. Qualcuno di voi andrà a Napoli domani?
Qualcuno di noi andrà a Napoli, sì.
Assolutamente, non avevo dubbi, l'accendiamo anche questa, ok? Mi dici quindi 5.000 l'obiettivo per sentirsi, cosa rappresenta lavorare così tanto, coinvolgere, come li coinvolgete e soprattutto come li convincete al di là della passione per la Juventus?
Ma guarda, abbiamo sempre detto che dopo quel traguardo dell'anno scorso di 2756, che era in media con quello fatto negli ultimi 4 anni, abbiamo detto vabbè, ci dobbiamo lanciare una sfida, non possiamo arrivare a 3.000 perché non sarebbe una sfida, ma la sfida è quella di raddoppiare. Non ci siamo ancora riusciti, ma non siamo neanche tanto lontani. Vediamo di riuscire a...
Se sei della Juve veramente, come sei, l'ambizione è il tuo lavoro quotidiano. Salvatore Giglio, chi è? Chi è stato nella tua vita? In macchina è stato bello chi ci è venuto a prendere all'aeroporto, perché ho viaggiato con Salvatore, adesso è lì pronto sempre a scattare, lui ascolta, pronto a smontare, a rimontare, a fare la foto della situazione. Ho imparato tanto anche da lui, anche per me, come per Ivan Caliando, che ringraziamo, del direttivo, uno dei, certo, dei tanti bracci lunghi che hai in questa organizzazione, con tutti i nomi che vedo qui scritti sul tavolo delle riunioni, questa bella sede di Sava, onestamente, diceva Salvatore Giglio per me era il nome sotto le foto. Cioè lui dice, prima di andare a vedere la foto, guardavo Salvatore Giglio, se era di Salvatore Giglio, allora guardavo sopra, era sicuramente la foto che mi faceva capire la partita, il momento, sul Guerin Sportivo, su tutti, ci faremo raccontare la sua storia. Chi ci sta ascoltando oggi su Radio Bianconera, facciamo qualche anticipazione, ma non svegliamo nulla di trascendentale. Venite stasera, se c'è posto, certo. Li invitiamo, se si può, ce lo dirà il presidente. Per te chi è stato Salvatore Giglio?
Ma come dicevo prima, quando abbiamo deciso di chiedere a Salvatore di venire qui, lo abbiamo fatto semplicemente perché la fotografia racconta un ricordo, racconta un'emozione, e raccontare la vita che Salvatore ha fatto in Juventus, 44 anni, una vita, non, cioè, è un qualcosa di veramente straordinario, dai più grandi campioni, vi svelo solo la prima foto, questa sera apriremo con Roberto Bettega, sarà l'apertura della serata.
Hai già cambiato la scaletta. Si può dire quello che anticipa? No, non si può dire, no, ho capito. Dire, dai. Ho capito. Giustamente, stavo facendo il giornalista, volevo rivendermi la notizia. Non possiamo dire con cosa inizieremo, possiamo dire quello che capiterà tra poco quando gli passeremo la linea... No, dopo, a Salvatore.
Che firma?
Allora lo facciamo dopo, ce lo spieghi dopo. Sì, ce lo spieghi. Sì, certo. No, perché qui magari rischio di far saltare la serata e non vorrei prendermi la responsabilità.
È altra cosa.
Ho qui sotto i miei occhi. Allora, qui... diciamo. Qui abbiamo questo libro, 1923-2023, 100 anni di storia che legano la famiglia Agnelli alla Juventus, raccontati, nel vero senso della parola, in questo senso, con le foto raccontate da Italo Cucci, che doveva essere qui oggi.
Poi purtroppo causa, sta poco bene Italo, però si è ripromesso di essere dei nostri
direttore,
alla prima occasione utile.
Direttore, mi raccomando, magari quest'estate, perché saremo pochi quest'estate, magari uno in più servirà. Ok. E fotografati da Salvatore Giglio. Secondo te la sua foto migliore qual è? Quella a cui è più legato? Tutti direbbero Platini. Secondo me non è quella.
Secondo me è
quella. Per lui è ovvio. Cioè, tutti erano girati dall'altra parte. Me lo ripeto ogni volta. Erano tutti girati dall'altra parte a guardare non so che cosa. E io ho detto, ma guardando di qua magari...
Secondo me la foto più bella di Salvatore è quella che ha fatto con me.
Ah, beh.
Ti spiego perché.
No, perché quando ho incontrato... un po' di presunzione.
No, perché quando ho incontrato Salvatore, siamo andati a pranzo insieme... mi ha raccontato un po' quello che è stato il suo lavoro, la sua passione. E diciamo che siamo stati 3 ore dove io non ho fiatato e ha parlato solo Salvatore, e sono uscito affascinato da tutto il racconto che mi ha fatto. Quando siamo andati via, che abbiamo fatto la foto insieme, io gli ho detto grazie Salvatore, è stata veramente un'esperienza unica. Sentire i racconti di cose che comunque io non ero neanche a conoscenza, ma che comunque ne parleremo stasera quando andremo a vedere.
Tanti aneddoti, 10 minuti aneddoti. Di macchina, ci ha raccontato quegli aneddoti dei gol che valgono doppio in trasferta, tutti i suoi ragionamenti che abbiamo seguito e per cui sta ridendo, e naturalmente lo teniamo un po' in scacco matto anche lui.
Ma se dovessimo fare una vera, un vero evento con Salvatore, sì, 3 ore non basterebbero.
Assolutamente, cioè, io ti inviterei a prendere in considerazione, non che lui ci tenga, ma secondo me sì, lo farebbe volentieri, un concorso fotografico in cui lui possa insegnare, aiutare a trasmettere la sua passione. Perché lui ha chiuso il ciclo, ha detto adesso lo fa il dirigente da fuori, controlla che la gente appoggi bene le macchine fotografiche, le metta non col gancio a destra ma a sinistra perché nel 78, cioè racconta di tutto, non c'è momento in cui lo riusciamo a fermare, ma ce lo faremo raccontare da lui. È bello perché io ho imparato da tanti cronisti, ho imparato, qualcuno di voi dirà poco e niente, da tanti maestri. Fatemi salutare e abbracciare di cuore Bruno Bernardi, ho conosciuto che non c'è più, che mi ha insegnato un mestiere, da tanti calciatori, quelli disponibili, quelli che capivano la difficoltà a porre una domanda pseudo intelligente, a quelli che ti vedevano ultimo nella fila perché non sapevi come comportarti e si fermavano anche nella tua postazione. Ecco, ci vuole poco per essere ricordati ed entrare nel cuore di un bambino, di un cronista, di un presidente e di un fotografo nel farsi immedesimare. Anche perché magari gli chiederemo, ho questa domanda da fargli, avrà saltato, gli sarà venuta male qualche foto, avrà chiesto di replicare magari qualche foto in un backstage, in campo, l'esultanza, vieni più in qua, sai che si sgomita in tutti i lavori, figuriamoci nella fotografia. Senti, Presidente, Remo De Santis, appuntamenti, raccontaci. cosa possiamo dire di stasera? Quindi noi faremo reportage, attenzione a cosa dici, prometti, perché no, noi siamo pronti ad azzerare i CDA.
Questa sera sarà veramente una serata unica. Se puoi guardare, lì ci sono le frasi di alcuni grandi giocatori.
Quella a cui sei più legato. Allora, ci sono, ve le farei vedere, non ho la telecamera da girare in questo momento. Ci sono i record di iscrizioni del club, tutti gli attestati di stima, penso anche della Juventus, firmati dal presidente Agnelli, perché sì, voi siete nati nell'ultimo decennio e quindi il presidente Agnelli è il vostro presidente. Come ci sei rimasto quando sono uscite determinate notizie? Per alcuni sono già sentenze, nel vedere con grande, dico, tenacia da amministratore presidente fare il passo indietro nelle parole che ha detto il presidente. Che effetto ti ha fatto sentire prima e sentire il presidente dopo?
Ti rispondo con una sua frase che io porto nel cuore, ma che ogni juventino dovrebbe forse tatuarsi. State tranquilli. Ci riconosceremo ovunque, siamo la gente della Juventus. Dunque, tutto ciò che accade al di fuori, noi siamo dei semplici tifosi, noi dobbiamo sostenerla sempre, indipendentemente dai risultati e da tutto. La frase a cui sono più legato...
E difenderla tutti, riconoscendo magari eventualmente un giorno degli errori, ripartire da quegli errori per evitare di commetterli ancora peggio dopo.
La frase a cui sono più legato, qui ce ne sono tante. Però
Platini, Montero, Davids, Agnelli, Ferguson, Agnelli, Gaetano Scirea, Sivori, Canfari.
Ti dico che...
Vialli, c'è anche quella di Gianluca Vialli.
Secondo me quella di Gianluca è la frase più bella mai detta da un giocatore.
Ce la vuoi leggere?
Giocare nella Juve è un onere, è un onore. Senti il peso della maglia, il dovere di riconsegnarla piegandola per bene e riponendola un po' più alto di dove l'avevi presa.
Grazie Gianluca, ciao Gianluca. Non proseguo su questo
argomento, sono brividi,
non continuo su questo argomento perché
Juve
lo sentite. La radio trasmette queste vibrazioni, credimi. Posso far vedere? Posso far vedere?
Sì, certo.
Questo è il club che tu rappresenti, questo è il riferimento, www.leggendabianconera.it, Juventus Official Fan Club, Leggenda Bianconera, la trovo io quando vado allo stadio e vedo i vari loghi, mi diletto perché dico conosco, dove sono, dove saranno, chi sono, perché non mi hanno invitato, mi farò invitare, ci tengo, un po' come l'album delle figurine, vi sto conoscendo quasi tutti, la mia mission è quella di arrivare con la radio, ma di conoscervi direttamente e vorrei che questo diventi poi un po' il ponte di unione per confrontarsi, per migliorare i rapporti tra il nostro club e i tifosi, perché la prevalenza, la maggioranza dei tifosi alla Juventus e in tanti club, in tutti i club, è sicuramente la parte sana, quella che porta frutti, acquista i biglietti e che deve essere, come dico io, questa un giorno magari la scrivi davanti al mobiletto delle bibite, non pretendo vicino ai grandi maestri, il tifoso della Juve va coccolato, va semplicemente coccolato e di fronte anche a una sconfitta chi è coccolato non tira fuori gli artigli. Presidente, grazie, torniamo a parlare un po' con te, adesso faccio sghiacciare, faccio cliccare il nostro amico Salvatore. Allora, intanto ringrazio anche voi che ci state seguendo, faccio un giro di telecamera, lo inquadro, intanto cuffia per te, semplicemente come si fa con voi fotografi, no, non è vero, tanto mi senti così, no, mi devi sentire solo e per parlare, così eventualmente se ci ascoltiamo dei vocali, li ascoltiamo. Caro Salvatore, come stai intanto? Che bello rivederti all'aeroporto, me, viaggiare insieme.
Oggi è una giornata speciale, perché non mi aspettavo questa accoglienza da questi amici del sud.
Tu che sei del nord.
Come no? So più nord io che... Lasciamo perdere. No, niente, sono emozionato perché non mi aspettavo questa accoglienza.
Eppure sei abituato a stare in mezzo alla gente.
Sì, però sai, sono cose che ti toccano, capito? Sì. Perché non sono abituato, perché ti ho detto, io sono sempre stato dentro una macchina fotografica, ho sempre fotografato invece di parlare, e questa sera purtroppo mi tocca parlare.
E pensa che ti dovrò fare delle domande anche quelle cattive.
quelle belle, quelle
sono cattive. Abituato alle domande cattive.
Sì, no, non ci sono domande cattive. Scherzi, anche scherzi. Perché ci sono, quante pagine ci sono qui di foto? Quante foto ci sono?
Ma penso su 300 foto, anche se nell'origine erano quasi 500. Poi purtroppo per esigenze editoriali abbiamo dovuto diminuire le pagine e le foto.
Chi sono questi tre signori qua? Me li presenti tu? Così per qualche ragazzotto che ci sta seguendo, ma, ha terminato la scuola.
Diciamo che sono tre personaggi.
Tu li conosci?
Per gioco hanno creato un mito, una leggenda.
Per e gioco? Su quella panchina lì?
Io ne ho approfittato per fotografarli. Quella panchina lì è, alla Juventus gliel'ho fatta recuperare io.
Ah, questo non me l'avevi mai raccontato. Quella che hanno in sede, giusto? Non sì. È quella che ha Vinovo, perché quella che ha Vinovo è una copia della panchina. Ce ne sono due, mi hanno detto. Ti risulta?
Io gli ho fatto
l'originale.
Recuperare l'originale che si trovava ancora in Corso Re Umberto, angolo Corso Vittorio, quando è stata...
Davanti al Caffè Platti.
Sì, e dietro c'è il Massimo D'Azeglio, il studente.
Ecco, mi permetti un inciso?
Io quando ho comprato l'archivio storico della Juve dei vecchi fotografi, a sua volta l'ho comprato da altri vecchi fotografi, avevo trovato tutti i documenti, fotografie, documenti di questa panchina. Un bel giorno ho detto, ma voglio andare a vedere se per caso è ancora lì. So, ho preso la mia macchinetta fotografica e la panchina era lì. Era solo stata spostata di 2-3 metri, no?
Sì.
Ho fatto le foto... Poi sono andato in sede alla Juve, ho parlato con il responsabile della Juve, gli ho detto guarda che...
Che anni parliamo, Salvatore? Di che anni parliamo?
Parliamo 94-95, okay. Il periodo lì che con c'era la sede era ancora in piazza Crimea.
Era ancora in piazza Crimea, prima di trasferirsi...
Sì, perché poi quella panchina l'hanno messa lì.
Ok.
Capito? Niente, sono andato lì, ho detto guarda così così, ah, bene, interessante, lasciami tutti i documenti, li ho lasciati... E dopo un mese questa panchina la vedo in sede e ho chiesto, ho detto, potevi avvisarmi così facevo le foto. Ah, mi sono dimenticato.
Andassimo a metà, andassimo all'inizio, andassimo alla fine di questo libro, di questo fotolibro, non dico la foto a cui sei più legato, quella che ha incuriosito anche te dopo che l'hai fatta. Magari si fanno tanti scatti, all'epoca non erano quelle digitali, che scattavi 1000 foto e ne prendevi una. Su quale ti sei soffermato? A me torna spesso questa dell'avvocato, la faccio vedere nel frattempo, è una delle tante foto che potrete trovare in questo libro. Vi interessasse comprarlo, ci direi poi anche in quale modo, come fare, libreria, penso.
Sì, anche si trova in tutte le librerie, poi tramite il sito dell'editore. Il libro sta andando molto bene, adesso in programma c'è una seconda ristampa, perché proprio ormai il libro è tutto esaurito.
È vero che sembrava, anche perché è uscito all'inizio di dicembre.
Novembre.
È vero che sembrava l'editore diceva no, con tutto quello che sta capitando adesso alla Juventus.
È proprio uscito in quel periodo lì.
Quel periodo, sì.
E lì anche l'editore era preoccupato. Invece da quello...
Tu serenamente lì, hai detto, sarà quel che sarà.
Ha avuto un'impennata di vendita pazzesca.
Cosa ci racconta questo libro?
Poche
parole e tante fotografie.
Questo libro racconta il secolo della famiglia Agnelli. Racconta 100 anni della Juventus, quello che ha vinto, racconta tutti i suoi campioni che hanno trascorso, hanno indossato la maglia della Juve in questi 100 anni, racconta 4 generazioni di tifosi, nonni, figli e nipoti.
Racconta il combi, guardate, io ci passavo davanti a scuola con tanta neve e i giocatori che andavano...
Guarda qui l'allenatore Amarale come vestito, come faceva gli allenamenti.
C'è un altro calcio sicuramente, che poi finisce con le foto di Villar Perosa, John Elkann, che arriva e amichevolmente vede, riconosce, stringe la mano a questo signore qui, con qualche anno in meno, con un sorriso smagliante. Che cosa avresti mai voluto dire e che non hai detto? Allora, intanto questo è il libro, ve lo faccio vedere, il profilo di Salvatore Giglio, pieno di messaggi, di complimenti, di auguri, anche perché sappiamo che abbiamo... dovuto mettere a revisionare un po' la macchina fotografica, e quindi in bocca al lupo, mi raccomando, il rullino deve essere sempre pronto. per essere scattato. Questo sul libro, per chiedere informazioni o per cercarlo in libreria?
Sì, sì, libreria pure sul sito dell'editore, che Verdito sì. Si trova lì. Aspettate perché ci sono ultime copie.
Poi ultime copie, poi bisogna aspettare la ristampa. Aspettare,
che penso che uscirà quando però sarà veramente il centenario, perché il centenario
è a luglio, parte
24
a
luglio.
24 luglio, vedo sì. Che le sai tutte, sembra un programma di Mike Bongiorno, Antonio Paolino e Salvatore Giglia.
Perché la senatore Anghele ha comprato Juve. Che è successo?
Niente. Abbiamo dei vocali, allora mi dicono da studio, grazie a Yves Roche, continuiamo da qui, un piccolo break, ma ascoltiamo prima un vocale, forse per Salvatore gli farà piacere.
Ciao Antonio, Cristian da Torino. Guarda, sentendo questi tuoi interventi e le interviste ai club, mi viene sempre più da pensare quanto sono belli i club rispetto al tifo organizzato. È vero che il tifo organizzato magari ti ravviva uno stadio, ti fa cantare, ma poi senti ogni 3x2 che si menano, perché per una balaustra che attacca quella, che poi secondo me c'è sempre il lato economico dietro per la litigata. E non si guardano la partita, stanno girati. Ma me lo sono sempre chiesta questa cosa, che bello c'è in questo. Il tifo è quello sano, è quello che mi piace, è quello che ci racconti tu. Ciao Cristian.
Grazie. Io non sono qui perché mi invitano e mi fa comodo andare via una giornata e mangiare con degli amici. Siamo in Puglia. Torneremo, Salvatore, domani a un altro impegno nelle Marche, se non sbaglio. Per me è anche lavoro, anche per lui ci mancherebbe stare con la gente. Riesco a capire, riesco a trasmettere, riesco a recepire, a incamerare le loro esperienze, la loro passione, a capire meglio qual è il movimento del le loro storie, ragazzi. Questi signori qua, Salvatore, mentre te e io partiamo e arriviamo in base al traffico 5 minuti prima, dopo, e sbuffiamo perché non c'è l'accredito, perché non ci fanno salire, non funziona l'ascensore, perché bisogna passare i tornelli.
Tante cose messe insieme che poi...
Questi signori qua, e io parlo in questo momento, sono in Puglia, non me ne voglia chi non ho ancora conosciuto di persona, sono stato a Marsala, sono stato in campagna, ci stanno chiamando a Radio Bianconera, la vorrebbero partecipare a un evento in Friuli Venezia Giulia. Cioè saremo ovunque, certamente non facciamo questo di lavoro, ma ci fa piacere venire, stare vicino ai tifosi, capire, chiedono poi noi come se avessimo la verità in tasca, come se tu sapessi qual è la fotografia di domani di Napoli-Juventus, qual è la fotografia? Faccela. Tu lo sai, chi dobbiamo dietro la porta? Milik di testa, non so, Chiesa, il cross.
Io per esperienza so che quando sono fotografo di calcio, so che vado a fotografare una partita, so l'attrezzatura che devo usare, però non so quello che fotografo.
Non ti puoi preparare, perché devi stare pronto.
Non sono solo io, ho bisogno della collaborazione, la complicità del giocatore.
Però l'occhio del fotografo.
Beh, quello sì, è quello che ti aiuta, capito, l'esperienza. Perché se Ronaldo fa la rovesciata e io lo fotografo, è lui che mi ha aiutato.
Ecco, quello che ti volevo chiedere, gliela puoi far rifare, no?
No, assolutamente.
Neanche per finta dopo.
Cioè, il calcio, le fotografie di squadre sono quelle più difficili da fare, perché sono quelle che dove ci sono tanti personaggi da seguire. È uno sport difficilissimo da fotografare, non è come, ti faccio l'esempio della Formula 1, che tu c'hai le macchine che ti girano sempre lì, se non la fai prima la fai
e
dopo.
E aspetti dopo.
Deve avere la fortuna e la sfortuna per pilota, che se ne può il punto giusto dove succede un incidente. Però, sai, non vai a augurarti l'incidente per avere la foto.
No.
Però, poi alla stessa foto delle prove, puoi darla come fosse il Gran Premio, il giorno della... capito? Invece nel calcio no, se perdi gol non vai lì. Devi fare di nuovo tutto, capito?
Salvatore, questo è anche un po' il mio mestiere. Venendo nei club si salta da un argomento all'altro, vi chiedo venia naturalmente, ma perché ci sono tanti spunti. Hai visto che club? Dall'altra parte
bellissimo,
c'è una tribunetta.
Hai visto una cosa, sia prima quello che abbiamo visto a Francavilla.
A Francavilla Fontana, qui siamo...
La sede è stupenda, ma anche quello di Marsala che hai visto anche
di Marsala, anche... tutti i club che frequentiamo, no, chiaramente no, con molti sacrifici.
Il sud è così, si ha fame di Juventus, quello che da all'alto non capiscono.
Noi vogliamo lanciare questa equazione. Tutti amano la Juventus allo stesso modo, ma forse più sono lontani, più c'è bisogno di essere un po' più coccolati. Non lo so, è un'equazione che lancio. Presidente, abbiamo appena ascoltato che tanto lavora. Non sta mai fermo sto presidente. Lavora, sta preparando questa sera. Sì. Guardate, adesso io ve la faccio vedere. Prima di salutarci per questo primo blocco, guardate questa foto. Enorme.
Wow.
Chi sono, Salvatore, questi due signori?
Uno preoccupato. Pinturicchio e l'avvocato. L'avvocato è Pinturicchio.
Non è che
in mezzo c'è Salvatore Giglio che gli rompeva sempre le scatole per fotografarli.
Questa foto qui ci racconterà il presidente che cosa capiterà, ma io in questa foto futuristica ci vedo il passato, ci vedo Salvatore Giglio sempre in mezzo come il prezzemolo e ci vedo, non mi viene la parola. Presente, futuro, non lo so, ve lo dico dopo. Intanto questa la facciamo autografare, anzi il presidente la farà autografare. Adesso apro i vostri vocali, apro i vostri messaggi, li leggo, l'ultima mezz'oretta con Salvatore, col presidente, un po' di Juve, un po' di formazione, perché so che è giusto parlarne, ma so che se ne parlerà tantissimo in Fuori di Juve a seguire dalle 15. A tra poco, a te Yves, grazie alla regia di Torino, grazie ai nostri tecnici, grazie a voi che capite quello che vogliamo trasmettervi con questo intervento all'interno di un club. Questo è il tifo sano, questo va protetto, questo va tutelato, questo va coccolato. Tra poco, cose di calcio, torna.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera. È l'unica che conta. Cose di calcio.
Agnelli Juventus, Remo De Santis, ci sta come prossimo libro, come titolo. Presidente dello Juventus Fan Club di Leggenda Bianconera di Sava. Allora, abbiamo lasciato libero un po' per un bicchiere d'acqua Salvatore Giglio, abbiamo ricevuto un vocale. Yves, in regia, me lo fai riascoltare per il presidente del club, che così 5.000 potrebbero essere pochi come iscritti per il prossimo giugno, se ti arriva lo stimolo giusto.
Ciao Antonio, Cristian da Torino. Guarda, sentendo questi tuoi interventi, le interviste ai club, mi viene sempre più da pensare quanto sono belli i club rispetto al tifo organizzato. È vero che il tifo organizzato magari ti ravviva uno stadio, ti fa cantare, ma poi senti ogni 3x2 che si menano, perché per una balaustra, che attacca quello, che poi secondo me c'è sempre il lato economico dietro per la litigata, e non si guardano la partita, stanno girati. Ma me lo sono sempre chiesta questa cosa, che bello c'è in questo. Il tifo è quello sano, è quello che mi piace, è quello che ci racconti tu. Ciao Cristian.
Quello che ci raccontate voi, perché io sono stato un privilegiato e non mi vergogno dirlo. Sono accreditato, ho voluto fare questo nella vita. Abito 4,8 km, se non sbaglio, rispetto a casa. Tu quanto abiti dallo stadio?
1270 più o meno.
1270, vedi che lo sappiamo tutte e due, quindi quanto fa la differenza? 1270 meno 4,8 sono tanti. Tra l'altro, parliamo di futuro, Europa League, mannaggia, o cosa diresti?
Beh, è una competizione da giocare con attenzione, perché bisogna vincerla. È comunque un trofeo europeo, è un trofeo che ti permette di accedere e di giocarti la Supercoppa europea. Il Nantes, bisogna riconoscerlo, non è un grandissimo avversario, ma non per questo dobbiamo sottovalutarlo.
E parlando di Nantes, parlando di Europa League, io so che Allegri ci fa un pensierino, non Allegri, che poi se non vai avanti, tutti che critichiamo meno, noi facciamo i tifosi, ci sediamo in tribuna o qui nel club o andiamo in trasferta. Quale delle tre per il club di Sava? Perché mi hai detto un'altra follia che farete, che racconterete, che andrete, vorrete andare.
Sì, stiamo organizzando la trasferta europea, naturalmente saremo presenti in Francia, come siamo presenti, come tutti i club poi sono presenti in trasferta, sicuramente con enormi sacrifici, però come abbiamo sempre detto, la passione verso la Juventus ci porta poi a questo.
Perfetto, allora ci dicono, ci fanno i complimenti, sono in ansia da vera bianconera, campana, ma la nostra Juve, se vuole questa partita, la porta a casa. Parliamo di domani, qui ci stanno ascoltando, ma il pensiero va anche a domani. Che tipo di Juve ti aspetti per domani, caro presidente, da juventino? Qui parliamo da tifosi.
Ma la solita Juve, io onestamente non riesco mai a comprendere quando si parla di bel gioco o non bel gioco. 8 risultati, 8 vittorie consecutivi, 0 gol subiti e mi parlano di bel gioco. Io a questa non so dare una risposta. Preferisco, cioè io la Juve la amo in questa maniera. È nel nostro DNA giocare in questa maniera, uscire gli artigli, arrivare sempre primi sulla palla, è sempre stata la nostra storia questa qua. Giocare bene secondo me è solo un come dire, una frase detta, che poi vorrei capire in Europa chi è che gioca bene e vince, nessuno. Sì, spesso sento dire Guardiola, Manchester City, ma coppe zero, finale una, persa. Tra l'altro secondo me anche con un avversario che magari sulla carta era pure leggermente inferiore. Comunque, questa storia di saper giocare bene, di voler giocare bene, non esiste. A calcio ci si arriva prima sul pallone, c'è la voglia, c'è la determinazione, c'è non mollare mai. L'altro giorno guardavo una foto e vedevo quanti gol abbiamo gol decisivi abbiamo fatto nel finale della partita. Quello significa giocare a calcio, non mollare mai.
Come sei diventato presidente? Chi te l'ha fatto venire in mente? Come mai sei juventino?
No, diciamo che nella sede in cui ci troviamo, prima questo era un bar storico del paese dove guardavamo sempre le partite. Io la finale di Coppa dei Campioni vinta con l'Ajax l'ho guardata qui. Ero un ragazzino, avevo 15 anni, l'ho guardata con mio padre. Quando poi sono cresciuto un po', era un po' il desiderio aprire il club dove comunque prima eravamo tutti qui, c'è stata la possibilità proprio di aprirla qui, in questa vecchia sede, dunque si è coronato quello che avevo sempre sognato da ragazzino quando venivo qua con mio padre.
Quello che facciamo magari in questo bar, che ha proprio la vetrina del bar, della Coca-Cola, del panino, magari durante la partita, mentre si esultava in paese a favore o contro di una compagine o meno.
Ma sono ricordi bellissimi.
Qual è il tuo più bel ricordo da ragazzo di Sava qui in Puglia, di una partita che non stavi seguendo né in televisione né in radio?
Guarda, io ho un ricordo
che così la facciamo aggiungere nel libro di Salvatore Giglio. E quella partita e quel ricordo.
Ho un ricordo particolare che mi lega poi a mio padre, che è quello che io ero, me lo racconta lui, perché poi io non ricordo bene questa cosa qui, però io già dall'età di 4-5 anni, nell'85-86, vedevo la Juventus in TV perché la vedeva lui, e vedevo questo giocatore con la maglia numero 10 che era il re del calcio, il giocatore più forte mai esistito sulla terra.
Lo vedresti bene in società un giorno?
Assolutamente sì.
Ma io parli col cuore o con la ragione?
No, parlo con la ragione, a parte che col cuore. E vedevo sto giocatore giocare, guardavo le sue scarpette, quelle scarpette dell'Adidas con le tre fasce, ed ero affascinato, non so perché, da questa cosa qua, e le guardavo sempre. E mi ricordo che mio padre, che all'epoca lavorava in trasferta, dunque veniva a casa, tornava ogni 15-20 giorni, mi portò un paio di scarpette uguali che conservo qui in sede, ma non le trovò dell'Adidas perché all'epoca erano introvabili quelle scarpe lì, le trovò con due fasce bianche. Le trovò. E conservo queste scarpe ancora qui, questo è il ricordo più bello che mi lega alla Juventus.
Senti, sto scorrendo poi vari siti, Bianconera News, Gazzetta, Tutto Sport. Io vado a guardare anche un po' in casa degli altri, ma mi lavo sempre i miei panni sporchi a casa mia. Questa è anche una lezione di vita che ho imparato dai saggi di casa Paolino. Dalle altre parti dicono, per lo scudetto i giochi sono aperti, 3 puntini di sospensione. Tu dei 3 puntini di sospensione che cosa ci aggiungi?
Ci aggiungo che mancano tantissime partite alla fine del campionato. Dunque bisogna per forza di cose giocare tutte le partite per vincerle. Nella maniera su nulla è stato ancora deciso, al di là del risultato di domani sera, nulla sarà ancora deciso, perché mancano veramente tante partite e appena si ricomincerà a giocare in Europa con le partite del mercoledì e del giovedì ci sarà da ridere. A questo aggiungiamo che bisogna pur dire che non abbiamo mai da inizio stagione a questa parte avuto la rosa completo.
Saranno quelli gli acquisti?
Uno come Pogba, non è che lo trovi così, è un valore aggiunto. Di Maria, nella speranza che continui a essere sempre presente, è assolutamente un giocatore di assoluto valore mondiale. Il ritorno di Vlahovic, non dimentichiamo di Vlahovic perché è uno dei 9 più forti in circolazione, dunque ci dobbiamo obbligatoriamente credere.
Sto vedendo un'immagine del passato, magari... No, questa non è scattata da Salvatore Siglia. No, mi sembrava lui dietro. Sto vedendo una foto, pensavo fosse lui, no. Sarri che abbraccia Higuain. Sarri al Napoli, Higuain alla Juventus. E questa è la foto che ti riporta Juve-Napoli degli ultimi tempi?
No. Il Juventus-Napoli degli ultimi tempi mi ricordo un gran gol di Pogba.
Ah,
quello mi ricordo.
Grandissimo, grandissimo, sì, mi riporti proprio a quello. È stato il primo gol con la Juve, ci dice, perché
il maestro
ci mette, ci aggiunge le virgole, non sarebbe maestro. Uno sguardo veloce anche al Corriere dello Sport in prima pagina, perché siamo un po' fuori dalla notizia oggi. Allegri a Napoli le partite non finiscono mai, poi parla di Scudetto e di Agnelli. Io chiederei a Ivo in regia se ci recupera questo passaggio, se lo trova facilmente o si fa sentire uno strascio, così la riassaporiamo anche qui con gli amici del club Leggenda Bianconera di Sava in Puglia. Vediamo se ci può accontentare subito il caro Yves, che ci sta. Se possiamo ascoltare qualche vocale, scusa, l'intervento di Allegri in conferenza stampa. Un passaggio.
Io ho grande stima di Luciano, indipendentemente che è talmente buffo e divertente che ogni tanto ci litighiamo come l'anno scorso alla fine della partita. Infatti, no, è vero, ma io infatti non sono allenatore, io faccio questo mestiere per sbaglio, devo fare tanta roba. Detto questo, Luciano è molto molto bravo, ma
l'unica toscana.
Quindi domani affrontarlo è sempre comunque una bella sfida. E ripeto, è uno dei più bravi, se non migliore, a insegnare e ad allenare. E per loro è una partita molto importante, io credo che sia molto più importante per loro che per noi.
Interessante quest'ultimo passaggio, più importante interessante per loro che per noi.
No, interessante perché l'anno scorso Spalletti si lamentò dicendo non vinco mai, hai vinto l'anno scorso, adesso basta. Torna nella tua normalità, dunque quest'anno ritorniamo a vincere noi.
Può essere definita questa la classica partita per la Juventus di Allegri di quest'anno? Cioè quello che può guadagnarci molto, rimetterci meno, tanto la critica rimarrà identica, nel bene o nel male, ma la soddisfazione di tornare con la pancia pienissima o mezza piena ti porta a 2 risultati su 3. Poi c'è chi dice 2 risultati su 3 sono a favore invece del Napoli, se guardi in ottica Scudetto. Tu ci credi? Ci credete qui a Sala? Il club come si divide qui nella vostra tribuna politico-sportiva?
No, ma ci crediamo assolutamente, anche perché io non riesco a comprendere questo fattore della critica. Noi abbiamo gli stessi punti del Milan, abbiamo recuperato dalla 9ª giornata ad oggi, eravamo 12esimi se ricordo bene, adesso siamo secondi. Non capisco veramente la critica di cosa. Poi quando si porta avanti una critica bisogna anche che sia una critica costruttiva, una critica giusta. Cosa che io onestamente non ritrovo nella Juventus di oggi.
Allora, Presidente, ricordiamolo, Radio Bianconera in trasferta, fino domani sera seguiremo da questo club, giusto?
Da questo dentro, club, sì.
Dalla tribunetta, proprio come allo stadio, siamo qui, siamo nella sala VIP, la partita, quindi sintonizzatevi con noi, ovviamente, con colpo di tacco, con la sede di Roma, con Antonio Paolino ancora qui tenuto in ostaggio molto volentieri fino a sabato mattina, poi rientreremo alla base e ritorneremo con il risultato in tasca e lo analizzeremo anche con gli amici qua. Ascoltiamo allora ancora una pillola di Allegri. Io ringrazio il presidente Remo Grazie De Santis del club Leggenda Bianconera di Sava, quasi 5.000, dai, ve lo diciamo. Iscrivetevi, dove trovare informazioni www.leggendabianconera.it per farvi questi 1200 e passa chilometri quando ogni domenica vengono a vedersi la Juventus a Torino. Oggi non bellissimo il tempo, la prossima volta organizzi meglio la trasferta
a giugno.
A giugno
ti perché, faccio fare il bagno in piscina
a giugno, perché l'acqua su Marte esiste o non esiste?
Potremmo riuscire a trovarla noi.
Potrebbero riuscire a trovarla loro, e sono pazzeschi, perché con questa frase è cominciato l'incubo nella zona. Ho visto il presidente, dopo averla lanciata in un social un'oretta fa, sta ricevendo telefonate in continuo. Ascoltiamo allora Allegri, io ringrazio il presidente. Grazie. Tra poco giriamo un po' la Puglia, andiamo a conoscere un po' di tifosi e andiamo a sentire cosa ha detto Allegri, un altro passaggio, poi la chiusura con Salvatore Giglio e il suo libro 100 anni di Juventus. Ce ne raccontate ancora poco, c'è poco tempo, stasera avremo due orette con gli amici qui dei club della zona.
Non è un test, un crash test, è una partita del campionato all'interno di un campionato dove noi veniamo da risultati importanti. Il Napoli lo stesso, perché il Napoli ha 44 punti, ha la possibilità di girare a 50, e quindi credo che domani sia una partita non decisiva ma molto importante per loro.
Decisiva, non importante per loro. Salvatore Giglio, lascia la macchina fotografica, riposati un attimo, non firmare solo autografi, tutte le tue fan, i tuoi fan, raga. E stasera ce ne sono, presidente, 400?
300,
ce n'è un po' di meno perché preparati, riposati, adesso andiamo a prenderci un caffè, 300, una frase più sintetica, non agli amici dello Juventus Club, Leggenda Bianconera, con affetto, Salvatore Giglio, ciao.
Così.
Tu non riusciresti a trattarli
no,
così.
No, assolutamente.
Quante foto hai fatto?
Non l'ho mai contato. Se vuoi aiutarmi, ci ho pensato di contare. Se mi viene a aiutare, mi fa un...
Stasera anticipiamo qualche cosetta. Un po' di foto ce le farei vedere.
Sì, facciamo vedere un po' di foto.
Quella più... C'è una foto banale? C'è una foto banale? Di quelle fatte... No. Tu mi rispondi no.
Per me sono tutte banane, poi sono gli altri che devono giudicare, capito? Io ce la metto tutta.
Hai frequentato l'avvocato Agnelli, questa è una risposta da presidente.
Ma non mi ritengo un presidente, mi ritengo un fotografo che ha cercato di fare bene il proprio lavoro, mettendoci amore e passione.
Allora, io qui vedo Paolo Rossi, che aggiusta la rete, cioè, e lì c'eri tu.
Sì,
guardate questa foto. Paolo Rossi che va a aggiustare la rete come si faceva una volta, ogni tanto andava il giocatore.
No, ma
questa l'ha fatta Salvatore Giglio.
Questa foto
marzo 1981. Marzo 1981, mi telefona Boniperti, ero in piena squalifica, sarebbe finita ad aprile 82. Ci vedemmo di nascosto a Cortina e trovammo subito l'accordo, qui Paolo Rossi e il presidente. Il 31 marzo firmammo il contratto. Ero euforico, dice Paolo Rossi, anche perché tutto questo voleva dire che Gianni Agnelli e Boniperti credevano non solo nel calciatore Paolo Rossi, ma anche e soprattutto nell'uomo, perché lui era ancora squalificato. E in quel momento era la cosa più importante, Paolo Rossi. E cosa c'entra Salvatore Giglio?
Salvatore Giglio c'entra che quando la Juventus non sapeva nessuno che Boniperti l'aveva comprato. Allora, mi ha incaricato, Guerri Sportivo mi ha incaricato di andare a Vicenza a fare la foto con la maglia della Juve per la copertina del Guerri Sportivo. Allora, tramite l'ufficio.
Come te lo comunicavano all'ultimo secondo? Pronti, partenza via. Guai sì, a te se lo dici.
Sì, 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 ma io sapevo, dopo Boniperti, giocatore, ero la terza persona che sapeva dell'acquisto, mamma capito? Mia. Perché la redazione mi comunicava.
Perché non eravamo già amici? Così io me le vendevo in radio.
Io poi mi organizzavo i viaggi e tutto, non avevo altre persone che pensavano.
Ti organizzavi tu, quindi?
Io organizzavo tutto, allora... Tramite l'ufficio stampa della Juventus mi hanno dato il numero di Paolo Rossi, anche se avevo già conosciuto molto tempo prima, perché Paolo Rossi, quando giocava nel settore giovanile sì, della Juve, mia moglie ha lavorato alla Juve.
Ma questo mi mancava.
Ha lavorato dal 69 fino al 90.
Era abbiamo un minuto e mezzo, perché sembrava tanto un'ora. Salvatore ha detto, ma un'ora... Volano su Radio Bianconera, volano come le foto.
La Juventus si è fatto due menischi.
Sì, ce lo racconta.
E mia moglie andava a custodirlo, andava alla spesa, perché lui era solo a Torino, non aveva la famiglia. Perciò la famiglia, i suoi vici erano i miei suoceri e mia moglie che andavano a trovarla all'ospedale. Pensa. Andava a mangiare
factotum.
A casa. Hai capito? Vabbè, poi la raccontiamo stasera.
Stasera le raccontiamo. Un piccolo assaggio ve l'abbiamo dato in pasto. Salvatore, è un piacere, perché io ho detto, e lo ripeto, dai maestri, professionisti, sto imparando ancora tanto e voglio imparare tanto ancora per tanto tempo. Non so cosa riuscirò a trasferire a chi vuol fare il mio mestiere. Stasera io e te siamo qui ospiti. Ribadisco il nostro grazie al presidente, al coordinamento di questi club. Ti chiedo, domani da tifoso, come te la godi la partita? Come Salvatore che non va più allo stadio, in trasferta,
allora,
Napoli-Juventus, non ti chiedo come finisce. Come te la godi?
Io rimango sempre tifoso della Juve perché sono nato juventino.
Sì.
Però da 3 anni, da quando non vado più allo stadio, non vedo più una partita in televisione.
E questo non lo sapevo. Non guardi più la partita? E allora ti do un consiglio.
No, non so, la Juve, tutte.
Tutte?
No, perché non è più il mio calcio questo, non mi rivedo in questo calcio qui, hai capito? C'è un certo di rigetto, ecco. Mi passerà, io spero che mi passi. Però in questo momento...
E allora, Salvatore, ti do la medicina giusta, ascolta Radio Bianconera. Ti aiuteremo sì, a far passare questo momento e ci andremo a vedere una volta una partita insieme e mi insegni a fotografare l'azione più bella, perché io la racconto,
succede,
tu la fotografi e la storia è fatta.
Se succede quello che dovrebbe succedere.
Sì, se succede.
Sarò sempre in tribuna a vedere.
Perfetto, perfetto. E io vorrò venire vicino a te e chiederò a chi di dovere. Ciao Salvatore, grazie a tutti,
ciao,
voi,
ciao,
grazie
tutti,
al club con
ciao
tutto questo affetto. Noi stasera qualcosa lo riprenderemo su Bianconera News e lo racconteremo per tutti voi che non avete il piacere, cioè avete il piacere, la fortuna di essere qui con noi questa sera. O eventualmente informatevi col direttivo e magari vi aggiungete, non vi imbucate. Parlate, sentitevi e magari iscrivetevi a questo club. Devono arrivare a 5.000 entro 30 giorni, ma ci sono quasi. Ciao ragazzi, fuori di Juve, qui a Sala ci avviciniamo a Marte, dove forse c'è l'acqua, non ho capito, io la ripeto così banalmente, copio e incolla, come fanno tanti giornalisti, non noi veniamo sul campo, noi domani con Marangio, mi raccomando Marangio, a Napoli, ti riconoscono, grida, gol, tanto ti tirano le palline di carta in tribuna stampa, lo so già, ma tu racconta che la sportività va oltre le bandiere. Ciao, a domani con Giuliani fino alle 14 con Antonio Paolino, non più Salvatore Giglio perché lui va già a firmare autografi da altre parti, ma con il presidente e con altri ospiti per un'oretta di la Juve in trasferta con Antonio Paolino e il club che in questo momento ci ha ospitati. Aspettiamo i vostri inviti, ma non per andare a cena, non siamo delle buone parchette, per raccontare la juventinità, la vostra come la nostra. Ciao, let's go!
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.